Ecco, adesso passiamo alla seconda ora sul sistema internazionale che verterà sulle varie ipotesi, sui modelli di sistema internazionale dopo l'89. E questa parte la trovate nel manuale a pagina 95, 96 e 97. E quindi questa è una parte che diciamo, ho elaborato io sostanzialmente in un articolo che pubblicai nel 95 sui quaderni di scienza politica che poi è stato rielaborato in seguito, cioè l'ho rielaborato in questo capitolo del manuale in seguito alle evoluzioni successive del sistema internazionale. Allora, qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è una constatazione abbastanza semplice, vale a dire che dopo l'89 il sistema internazionale non assume una configurazione stabile dei rapporti di potere. Nonostante che esista un certo conformismo nel raffigurare il sistema internazionale come unipolare, con l'egemonia statunitense, le diagnosi di questo tipo sono abbastanza fasulle, perché sono diagnosi basate sulle potenzialità. Ho dato una definizione di potere rifacendomi a Stoppino in cui si dice che conta il potere attuale, non il potere potenziale. Quindi se gli Stati Uniti hanno effettivamente, sono il paese più potente sia a livello militare soprattutto che economico, questo non vuol dire che siano poi capaci di stabilizzare la conformità. E come abbiamo già visto nelle lezioni sullo status di potenza, gli Stati Uniti si possono, hanno forse provato a essere una superpotenza nei primi anni 90 sino alla Somalia. Poi sono restati una grande potenza fino al 2008, ma con Obama e con Trump ovviamente non sono più una grande potenza perché la loro capacità di stabilizzare la conformità è molto calata, è molto calata. E quindi i vari interventi, soprattutto dall'11 settembre in poi, l'intervento in Afghanistan, l'intervento in Iraq, l'intervento in Libia, non hanno del tutto pacificato quei paesi e quindi in qualche modo diciamo non sono assolutamente affidabili le diagnosi che propongono un sistema internazionale unipolare. Ecco, nella tipologia di pagina 95, come vedete, trovate 6 modelli di sistema internazionale e di questi 6 modelli 4 si sono realizzati concretamente e 2, quelli fra parentesi, non si sono realizzati, vale a dire uno dei due, come vedete il bipolarismo con i blocchi era precedente all'89 e il sesto, il multilateralismo globalizzato, è uno scenario ipotetico futuro, un po' come nell'Unity Veto System per Kaplan. Ecco, io diciamo, ho collocato queste 6 ipotesi di modelli di sistema internazionale all'interno di una tipologia in cui le 4 dimensioni sono da un lato la governance accentrata o decentrata, e dall'altro lato il livello di conflittualità nella politica mondiale che può essere alta o può essere bassa. Ecco, a questo punto farò un tentativo di ricostruire un pochino l'evoluzione di questo dibattito presentando questi 6 modelli e lo farò in senso cronologico, vale a dire comincerò dalla fase immediatamente successiva all'89, in cui appunto, e poi passerò agli anni 90, poi alla fase post 11 settembre, alla fase più recente con Obama e Trump. Ecco, ovviamente subito dopo l'89 gli studiosi quale ipotesi propongono? Propongono l'ipotesi dell'unipolarismo. È una sottrazione, 2 meno 1 fa 1, quindi con il crollo del comunismo gli Stati Uniti restano l'unica potenza mondiale e si presuppone che gli Stati Uniti saranno una potenza egemone, un po' come il modello, diciamo, gerarchico non direttivo di Kaplan. E questa ipotesi è stata ovviamente sponsorizzata soprattutto da studiosi come Waltz, e in qualche modo, diciamo, trovò conferma, perlomeno agli occhi dei principali studiosi, trovò conferma con l'intervento in Kuwait del gennaio e febbraio del 91. Quindi questa ipotesi si basa sulla superiorità statunitense nella gestione soprattutto delle guerre e la capacità degli Stati Uniti di vincere le guerre perché hanno delle forze armate molto più potenti di tutti gli altri stati. È ovvio che noi l'unipolarismo dove lo collochiamo? Lo collochiamo nella casella, quella più in basso a sinistra della tipologia di pagina 95, dove ovviamente la governance è accentrata perché c'è un'unica potenza mondiale. La conflittualità è alta perché si presuppone che appunto negli anni 90 gli Stati Uniti facciano il poliziotto del mondo e riescano a portare la pace laddove invece gli attori locali vogliono la guerra. All'interno di questo scenario unipolare si può collocare anche l'inizio dell'intervento in Somalia che fece Clinton, nel tentativo di pacificare i vari gruppi clan etnici della Somalia, che poi però fu subito ritirato. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, però questo scenario unipolare, giusto appunto, man mano che andavano avanti gli anni 90, ci si rendeva conto che in realtà gli Stati Uniti intervenivano molto poco, A parte l'intervento in Kuwait, dove uno Stato aveva aggredito un altro Stato, tutte le altre guerre erano guerre interne, quindi gli Stati Uniti, cioè l'intervento in Kuwait fu legittimato al Consiglio di sicurezza, tutte le altre guerre erano guerre interne, quindi si creò una situazione un po' di incertezza in cui appunto questo scenario unipolare sembrava non convincere più, perché in qualche modo gli Stati Uniti facevano poco o niente. Sì, promuovevano la democrazia, promuovevano il mercato, ma a livello di interventi militari stavano molto prudenti. E poi sono iniziati, diciamo, le guerre dell'ex Jugoslavia. Prima la guerra in Croazia, del 92, poi la guerra in Bosnia con due, tre. Nel 93-94 c'è stata la pulizia etnica di Milosevic in Bosnia ai danni dei croati e dei musulmani. C'è stata anche una fase in cui i croati e i musulmani sono entrati in guerra fra di loro. Ecco, e poi c'è stato l'intervento della NATO nel 95 in Bosnia. Mentre la NATO che ha portato alla sconfitta della Serbia di Milosevic e alla divisione della Bosnia in una entità federale, quindi non c'è stata l'autodeterminazione nazionale con dei referendum, ovviamente, c'è stato il patto di Daytona, l'accordo di pace di Daytona, che ha portato alla costituzione di una federazione dove da un lato c'era la Bosnia serba e dall'altro lato c'era una federazione della Bosnia croata e della Bosnia musulmana. Ecco, poi successivamente, una volta raggiunto l'accordo di pace in Bosnia c'è stata la guerra in Kosovo, anche lì i serbi stavano facendo pulizia etnica e volevano appunto cacciare gli albanesi dai territori del Kosovo, perlomeno quelli a predominanza serba, e poi nel 99 c'è stato l'intervento della NATO che ha portato alla sconfitta della Serbia di Milosevic e il Kosovo non c'è stato un accordo di pace, il Kosovo non è diventato formalmente indipendente, anche se è stato riconosciuto da molti paesi, tra cui la maggioranza dei paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma non ad esempio la Spagna, la Grecia, eccetera, eccetera. E poi più recentemente c'è stato un accordo, diciamo, sull'autonomia amministrativa che i serbi possono avere all'interno del Kosovo. Quindi, che cosa hanno. A questo punto gli studiosi su quale scenario si sono orientati? Diciamo, il saggio più importante è stato quello di Richard Rosecrans, il politologo della UCLA, dell'Università di California di Los Angeles, che ha scritto un saggio sul nuovo concetto delle potenze. Che cosa indicava Rosecrans attraverso questa etichetta? Indicava che appunto le maggiori potenze internazionali, grazie alla concertazione che si è realizzata all'interno della NATO, sono riusciti in qualche modo a consolidare un sistema, diciamo così, multipolare, che però era basato appunto non sulla balance of power, sull'anarchia, sul fatto che queste potenze si fanno la guerra di loro, ma sul fatto che queste potenze riescono a accordarsi. Quindi la concertazione si sarebbe realizzata sia in Bosnia che in Kosovo e avrebbe portato a uno scenario simile, ad esempio, a quello che c'era in Europa nella fase del congresso di Vienna. Quindi quello è stato il concerto delle potenze iniziali e la fase degli anni 90 sarebbe stata una fase appunto di nuovo concerto delle potenze. E questo scenario noi lo collochiamo, ecco, in basso a destra, vedete, dove abbiamo una governance sempre accentrata, non così accentrata come nell'unipolarismo, però una governance accentrata perché perlomeno i governi della NATO riescono a mettersi d'accordo nel decidere di fare alcune guerre. E però è una conflittualità piuttosto bassa, perché questo concerto delle potenze non si attiva sempre, si attiva anzi piuttosto raramente. Purtroppo negli anni 90 ci sono state decine di guerre, soprattutto in Africa e in Est Europa, e appunto il concerto delle potenze si è attivato solo in Bosnia e Kosovo. ad esempio non si è attivato in Croazia, non si è attivato in Macedonia, dove l'accordo di pace fu promosso dall'Unione Europea, e non si è attivato in Africa, c'è stato il genocidio in Ruanda del 94, quindi in Africa c'è stata spesso una delega all'ONU con delle missioni di peacekeeping che però hanno potuto fare ben poco, spesso hanno assistito impotenti a vari massacri e genocidi. Quindi ecco, Rosenkrantz attraverso questo scenario del concetto delle potenze non ci dice che le potenze si attivano sempre, anzi, le potenze sono abbastanza restie a fare delle guerre, si possono attivare magari diplomaticamente, però in qualche modo ecco questo scenario delle potenze, quindi ecco, è meno conflittuale dello scenario dell'unipolarismo, proprio perché l'unipolarismo avrebbe presupposto, se fosse stato analogicamente attuato in modo importante dagli Stati Uniti, avrebbe presupposto che gli Stati Uniti intervenivano ovunque, perché lo scenario unipolare presuppone l'esistenza del poliziotto del mondo. Il concetto delle potenze invece è un po' più pigro, un pochino più restio. Le potenze si attivano solo quando i conflitti vengono ritenuti rilevanti. Non si poteva accettare che in uno scenario così vicino all'Unione Europea ci potesse essere un paese che in qualche modo faceva un po' quello che voleva, che cacciava le popolazioni, faceva dei massacri, delle pulizie etniche, insomma, come il famoso eccidio di Srebrenica. Quindi quello fu un po' lo shock emotivo che poi portò all'intervento in Bosnia. Ecco, questo concetto di potenza quindi è un po' faticoso, ovviamente, un po' lento, è un po' pigro, però in qualche modo negli anni 90 è stato lo scenario prevalente e la tesi di Rosenkrantz è quella più convincente, proprio perché non c'è stato ecco, un intervento militare unilaterale degli Stati Uniti che hanno deciso all'oggi e al domani di punire Milosevic. È stato un intervento della NATO dove c'è stata l'importanza anche del gruppo di contatto, soprattutto le tre maggiori potenze europee, ma anche l'Italia si è data da fare per favorire questi interventi militari, che come sappiamo furono anche sostenuti, quello in Bosnia, dal governo, diciamo, il governo di centro di Dini, che aveva il sostegno della Lega, aveva il sostegno del Partito Popolare, aveva il sostegno del PD, ma non di Forza Italia, e poi il governo della sinistra di D'Alema che sostiene l'intervento in Kosovo. Questo fu un elemento importante per rafforzare il profilo di piccola potenza dell'Italia, perché in passato l'ex Partito Democratico, il PC, non sosteneva mai la NATO. Ecco, poi si può dire che anche l'Afghanistan è stata l'onda lunga del concerto delle potenze, perché in qualche modo tutti i paesi hanno sponsorizzato l'intervento in Afghanistan, anche se non è stato compiuto dalla NATO in senso formale, guidato dagli Stati Uniti, e in qualche modo, ecco, quindi questo concerto è durato fino alla fase immediatamente successiva all'11 settembre. Quindi in qualche modo, diciamo, questo scenario ha resistito, diciamo, circa una decina d'anni, e anche nel corso dell'Ottocento, ad esempio, secondo Di Nolfo, il concetto delle potenze è durato 8 anni, dal 1814 al 1822, poi è ritornata la balance of power. Quindi è ipotizzabile che questo scenario del concetto delle potenze non sia uno scenario che dura tanto, è difficile mettere d'accordo le maggiori potenze mondiali. Ecco, c'è da chiedersi: ma Russia e Cina facevano parte di questo concerto delle potenze? Beh, di fatto, diciamo, secondo Rosenkrantz, Russia e Cina, pur non partecipando agli interventi militari della NATO, diciamo, c'è un cioè questo concerto delle potenze si attiva su due livelli. Con certi paesi c'è un concerto, un negoziato esplicito, una partecipazione collettiva agli interventi militari, come in Bosnia e Kosovo. In altri casi, però, c'è un concerto tacito, vale a dire, ecco, ad esempio, Huntington aveva paura che la Russia entrasse in guerra in Bosnia per sostenere la Serbia di Milosevic, ma questo non è avvenuto. C'è anche da dire che nel 95 e nel 99 c'era ancora Yeltsin, e quindi in qualche modo, diciamo, con Putin la politica estera della Russia è diventata un po' più assertive. Poi in quegli anni la Russia doveva preoccuparsi della Cecenia, Ecco, però in qualche modo, diciamo, ecco, non è stata neanche favorita la secessione della Bosnia serba, quindi in qualche modo, ecco, i paesi della civilizzazione ortodossa sono stati puniti, sono stati penalizzati da due interventi in Bosnia e Kosovo, però la Russia non ha, diciamo, ha fatto finta di niente, eh? Ha represso la Cecenia e l'Occidente, diciamo, c'è stata una sorta di scambio tra paesi, diciamo, occidentali della NATO e la Russia, vale a dire. La NATO ha deciso nei processi di risoluzione dei conflitti dell'ex Jugoslavia e la Russia ha deciso nei processi di risoluzione del conflitto dell'ex Unione Sovietica, tranne ovviamente Estonia, Lettonia e Lituania. Quindi la Russia è intervenuta in Abkhazia, in Ossezia del Sud, in Nagorno-Karabakh, ha condizionato le sorti dell'Ucraina, successivamente interverrà in Crimea, in Donbass, in Transnistria. E quindi in qualche modo la repressione della Cecenia è stata fatta senza che l'Occidente facesse niente, quindi con un atteggiamento che noi chiamiamo appunto anarchico, giusto? Ecco, poi si arriva all'intervento in Iraq. Con l'intervento in Iraq del 2003 effettivamente viene un po', diciamo, che è stato condotto dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, intendiamoci, anche Tony Blair è intervenuto, però è stata un po' la classica media potenza a sostegno della grande potenza. Però è ovvio che uno scenario di questo tipo, una guerra di tipo unilaterale, senza il consenso degli altri, cioè anche in Kuwait era intervenuto solo gli Stati Uniti. Però c'era il consenso di tutti gli altri stati, così come in Afghanistan non è intervenuta la NATO, ma c'era il consenso di tutti gli altri stati, o esplicito o tacito. Il consenso di Russia e Cina verso l'intervento in Afghanistan fu molto più, molto più convinto rispetto all'intervento in Bosnia e Kosovo, perché in Bosnia e Kosovo Cina e Russia ovviamente non erano contenti perché si poteva presupporre che dopo la Bosnia e il Kosovo si poteva intervenire anche in Cecenia e in Tibet, tanto per fare un esempio. Però, insomma, sia i russi che i cinesi andò molto bene il fatto che i talebani fossero allontanati dal potere. Sull'intervento in Iraq, invece, c'è stato un conflitto molto profondo all'interno della NATO, come abbiamo già detto, diciamo, a parte Stati Uniti e Regno Unito e a parte Aznar e Berlusconi che dettero un sostegno politico ma non parteciparono alla guerra, poi ci fu un'opposizione sia dei governi conservatori di destra come Chirac e Putin, sia dei governi della sinistra come Schröder in Germania e poi successivamente anche Zapatero in Spagna e Prodi in Italia all'intervento in Iraq. Quindi questo cosa voleva dire? Voleva dire che Bush Junior stava tentando di realizzare un sistema internazionale di tipo unipolare. Effettivamente, per la prima volta, forse dall'89 in poi, gli Stati Uniti provano la fuga. C'hanno un gregario che è la Gran Bretagna che gli passa la borraccia. Gli inglesi si occuparono soprattutto dell'occupazione militare dell'Iraq del Sud, le zone più governate dagli sciiti, però in qualche modo diciamo è chiaro che questa diplomazia neoconservatrice attuata da Bush tentò di stabilire, forse per la prima volta, che in qualche modo il sistema internazionale doveva funzionare in modo unipolare. Quindi se gli altri stati sono d'accordo con gli Stati Uniti, bene, se non sono d'accordo, gli Stati Uniti vanno avanti da soli. Ed è ovvio che, per dire, ripensandoci ex post, ecco, uno può anche considerare che l'intervento in Kuwait è stato una sorta di anticipazione del concerto delle potenze. Allora nessuno ci aveva pensato, Rosenkranz il concerto delle potenze ha iniziato a sostenerlo dal 92 in poi, però in qualche modo uno potrebbe anche dire che in realtà l'intervento in Kuwait aveva il consenso di tutti i paesi e quindi era una forma appunto di concerto delle potenze. Ecco, invece lo stesso, lo stesso diciamo riguarda questa considerazione sul 2003. Ecco, poi, quindi ecco, in quegli anni, negli anni 2000, sono molti gli studiosi che ovviamente fanno riferimento a un sistema internazionale unipolare, eh? E quindi, ad esempio, vengono citati CAPTCHA, Nike & Berry, e quindi sono molti gli studiosi che fanno ricorso all'unipolarismo. Però ecco che cosa emerge man mano che passano gli anni. Man mano che passano gli anni emerge che appunto questa diciamo capacità degli Stati Uniti di stabilizzare la conformità in Iraq non è completa, non è completa. Gli Stati Uniti riescono a far approvare la Costituzione federale, in cui però ovviamente i sunniti sono svantaggiati rispetto agli sciiti. Quindi sostanzialmente l'Iraq viene diviso in tre parti, e nella Costituzione viene previsto anche di dividere i profitti petroliferi tra sunniti, curdi e sciiti, e questo è importante perché nella zona dei sunniti c'è pochissimo petrolio, mentre invece ce n'è in abbondanza nella zona degli sciiti e nella zona nord dei curdi. I curdi si accontentano del federalismo, non chiedono l'autodeterminazione, anche se successivamente negli anni 10 proveranno a favorire la secessione con un referendum sull'autodeterminazione, ma questo referendum non sarà accettato dal governo centrale iracheno. Però gli attentati terroristici aumentano, le missioni militari in Iraq per tentare di pacificare il paese. Missioni di peacekeeping, chiamiamole così, da cui poi l'Italia si ritirò in seguito all'avvicendamento tra Berlusconi e Prodi. Queste missioni continuano, ma con difficoltà, nel senso che appunto gli attentati, soprattutto nella zona dei sunniti, aumentano. Le istituzioni irachene sono, diciamo, funzionanti, ma non alla perfezione. Poi negli anni 10 addirittura emergerà l'ISIS. Ecco, poi cosa succede? Succede che in qualche modo questa diplomazia neoconservatrice di Bush viene un po' ad essere abbandonata. Tutto l'entusiasmo del 2003 con la caduta, l'uccisione di Saddam Hussein, questo scenario di esportare la democrazia nei paesi arabo-islamici viene a essere abbastanza indebolito, soprattutto da ciò che succede a Gaza. Il fatto che ci siano delle elezioni a Gaza fa sì che vincano i fondamentalisti islamici di Hamas, e l'OLP viene sconfitto. Quindi, di fatto, i territori palestinesi occupati da Israele a Gaza prevalgono i Hamas, e Israele si ritira costruendo il muro, e sostanzialmente dando l'autonomia amministrativa in seguito agli accordi di Oslo a Gaza. Invece in Cisgiordania, dove ci sono molti coloni israeliani, l'autonomia viene data solo a Gerico, e per il resto c'è l'occupazione militare israeliana. Però ecco, nelle zone occupate dai palestinesi in Cisgiordania prevale l'OLP, che è più moderato di Hamas, che invece è un gruppo fondamentalista. Quindi in qualche modo le titubanze di Bush negli ultimi anni del suo governo, che erano relative alle forti critiche che furono poi fatte all'intervento in Iraq anche dai cittadini americani e cittadini britannici, perché era emerso che le due motivazioni della guerra, cioè che Saddam Hussein stesse elaborando le armi nucleari, che ci fosse un'alleanza tra Saddam Hussein e Al-Qaeda, furono smentite. E quindi soprattutto Blair, la carriera politica di Blair, che era stato invece un politico molto bravo, efficace, sia nell'Unione Europea che nelle decisioni degli anni 90 di intervenire in Bosnia e Kosovo, la carriera politica di Blair finì con l'intervento in Iraq. Soprattutto i cittadini britannici, forse più critici di quelli americani, dissero: oh, guardate, qui ci avete detto delle bugie. Non c'era né l'arma atomica né c'era questa alleanza. Anzi, l'intervento in Iraq portò poi al rafforzamento dell'ISIS, e quindi in qualche modo, diciamo, lo scenario si passò dal male minore al male peggiore. Le critiche dei conservatori alla Kissinger, all'intervento di Iraq, erano proprio basate sul fatto che facendo fuori Saddam Hussein si rischiava di far fuori il male minore e di favorire il male peggiore. Quindi ecco, nella seconda parte di questa amministrazione di Bush, negli anni soprattutto 2005, 2006, 2007, poi sostanzialmente Obama governerà dal 2009 in poi, si parla semmai di unipolarismo incompleto, di unipolarismo incompleto, e quindi diciamo la gli Stati Uniti appaiono sì un paese che prova a realizzare un sistema di tipo unipolare, ma non ci riesce. E questa diagnosi sull'unipolarismo incompleto è tipica, ad esempio, di diversi studiosi, come appunto abbiamo citato in precedenza, soprattutto Kupchan e Eikenberry. Kupchan enfatizza forse ancora più di Eikenberry questa tendenza al declino degli Stati Uniti, che sarebbe manifestata dalla difficoltà di stabilizzare la conformità sia in Afghanistan che in Iraq, perché anche in Afghanistan dopo il 2001 Bush che cosa ha fatto? Ha promosso il consociativismo che aveva però una chiara convenzio ad excludendum dei talebani. I talebani non facevano parte di questo accordo consociativo, cosa su cui Trump poi sarà un pochino eterodosso, perché Trump ha negoziato e sta realizzando un accordo di pace con i talebani, però anche in Afghanistan la guerra non è finita, quindi l'intervento degli Stati Uniti ha consolidato sì un governo, ma un governo molto debole. Si teme che se ci sarà un ritiro completo delle forze militari statunitense, i talebani conquisteranno il potere in una settimana. Perché il governo di Kabul non ha voluto partecipare ai negoziati con i talebani a firmare l'accordo di pace tra Trump e i talebani? Perché se no è un suicidio politico. E quindi in qualche modo, diciamo, né Afghanistan né Iraq sono stati pacificati, la guerra è finita, ma la violenza è continuata con forme di attentati terroristici che poi in Iraq si sono accentuati soprattutto la violenza dopo il 2014, quando l'ISIS ha conquistato circa un terzo del territorio iracheno. Ecco, quindi diciamo siamo arrivati al 2008, e dal 2009 in poi che cosa succede? Dalla presidenza Obama e Trump emergono più... Ecco, scusate, ritorniamo alla tipologia iniziale. Ecco, quindi abbiamo visto unipolarismo, concerto delle potenze. Ecco, dal 2009 in poi emergono più scenari di multipolarismo. Quando si constata che Obama e Trump hanno questa tendenza non così, diciamo, cioè c'è un declino degli Stati Uniti sia nell'arena militare che nell'arena, diciamo, che nell'arena politica, perché da un lato gli Stati Uniti sono molto più riluttanti a fare le guerre. Sì, c'è l'intervento in Libia, ma l'intervento in Libia è un po' particolare, una no-fly zone con qualche bombardamento, e poi Obama dopo si è anche pentito. C'è la repressione di Assad in Siria, che avrebbe potuto, cioè sarebbe stata una guerra giusta come quella dell'Iraq e come quella della Libia per cacciare un tiranno, ma gli Stati Uniti non se la sono sentita. E quindi in qualche modo, diciamo, gli Stati Uniti non sembrano più una grande potenza, non solo non fanno più le guerre, eccetto appunto il caso della Libia, ma non riescono neanche a partecipare ai processi di risoluzione dei conflitti. Cioè il Kuwait l'hanno riconsegnato ai kuwaitiani, quindi hanno fatto quello che andava fatto. La Bosnia e Kosovo hanno promosso, diciamo, un'azione militare che ha portato al ridimensionamento della Serbia di Milosevic, il federalismo in Bosnia e in Kosovo, di fatto prima un dominio degli albanesi che poi si è riconvertito nell'autonomia amministrativa ai serbi. In Afghanistan avevano fatto il consociativismo e in Iraq gli Stati Uniti avevano promosso il federalismo. Quindi in ogni caso gli Stati Uniti hanno provato a fare la grande potenza per tutto il periodo che va dal 90 al 2008, ma dal 2009 in poi, se pensate alle tante guerre che ci sono, la Libia con la guerra fra i fratelli musulmani libici che occupano il Parlamento di Tripoli e l'esercito di Haftar, in Siria la guerra tra Assad da un lato, sunniti moderati dall'altro, ISIS e curdi, quindi gli attori sono quattro. Poi abbiamo l'Afghanistan con il governo e i talebani, abbiamo lo Yemen dove abbiamo gli sciiti al nord con i gruppi Houthi, e poi abbiamo i sunniti a sud guidati da Hadi. E quindi insomma ci sono tutte queste guerre con negoziati. Ecco, Obama si è impegnato un pochino di più nei negoziati soprattutto in Yemen e in Libia, ma non hanno portato a un accordo di pace. Questo accordo tra Trump e i talebani è un accordo, diciamo, un po' incompleto, perché non comprende il governo centrale, quindi se ci sarà un ritiro ulteriore degli Stati Uniti, sia in Iraq che in Afghanistan le forze statunitensi sono diminuite, e l'Iraq ormai ha un governo prevalentemente autonomo, dominato ovviamente dagli sciiti, con i curdi che hanno il loro territorio e sono contenti, ma che un giorno o l'altro vorranno forse fare la secessione. E quindi in qualche modo, diciamo, questa diminuita capacità degli Stati Uniti sia nell'arena militare sia in qualche modo nella partecipazione ai negoziati per la risoluzione dei conflitti pone in essere uno scenario di tipo multipolare. Quali studiosi hanno proposto il multipolarismo? Ecco, diciamo, in realtà ci sono stati alcuni studiosi anche negli anni 90. Ecco, Kissinger sosteneva, ma Kissinger è sempre stato un fan del multipolarismo, lui piaceva la balance of power dell'Ottocento, e quindi a volte gli studiosi sono un po' trascinati dalle loro preferenze, diciamo, a livello politico. Ecco, forse il maggiore esponente, il multipolarismo aveva in Huntington il maggiore esponente, e si trattava di un multipolarismo ovviamente fondato sulle civilizzazioni. Lui l'aveva diagnosticata fin dal 93, anche se molto probabilmente fino al 2009 si parla più o di concerto di potenza o di unipolarismo. E poi un altro sponsor del modello multipolare è stato Mersheimer, il maggiore studioso realista del realismo offensivo, che ha constatato, diciamo, l'emergere di un sistema multipolare proprio in seguito al fallimento dell'intervento statunitense in Iraq, nel senso che ha detto: guardate, sì, gli Stati Uniti hanno provato a fare l'egemonia, ma quando uno prova a fare l'egemonia succede come nel multipolarismo ottocentesco: gli altri si alleano fra di loro con un'alleanza controbilanciatrice e con il balancing. Quindi sostanzialmente il fatto che Francia, Russia, Germania e poi anche Italia e Spagna fossero stati contrari all'intervento in Iraq, quindi gli Stati Uniti si erano ritrovati alleati solo al Regno Unito e all'Australia, secondo lui era proprio questa evoluzione politica era proprio indicatrice del fatto che si sarebbe andati verso un sistema di tipo multipolare, anche se però, insomma, diciamo, che valutazione possiamo dare oggi del multipolarismo? Il multipolarismo lo collochiamo nella casella, diciamo, di pagina 95, quella in alto a sinistra, giusto? C'è una governance decentrata, perché il multipolarismo è tendente più all'anarchia, non, è un sistema non basato sul concetto di potenze, ma sull'equilibrio delle potenze. E poi c'è una conflittualità alta, che è quella che si sviluppa a partire dall'11 settembre, soprattutto con il conflitto tra l'Islam e l'Occidente, con movimenti fondamentalisti, gruppi fondamentalisti islamici che si diffondono un po' dappertutto, non solo nei paesi arabo-islamici, ma si diffondono anche in Africa, con gruppi fondamentalisti in Nigeria, Boko Haram, gruppi fondamentalisti in Mali, oppure si sviluppano anche in Asia con i vari gruppi fondamentalisti delle Filippine, ad esempio, e via discorrendo. E quindi, in qualche modo, cosa possiamo dire di questo sistema multipolare che effettivamente oggi sembra essere quello più vicino all'evoluzione politica internazionale? Però possiamo chiederci: è un sistema di balance of power? No, non sembra un sistema di balance of power, perché in ogni caso gli Stati Uniti, anche se sono stati declassati, anche se non sono più una grande potenza, restano effettivamente il paese più il ciclista in fuga, resta sempre il numero uno, anche se non è più così, non pedala così efficacemente. Russia e Cina sono sul livello degli Stati Uniti? Ovviamente no. Come abbiamo detto prima, la Russia funziona più a livello militare, come testimoniato anche dall'evoluzione della Siria, della Crimea, del Donbass, ma funziona poco a livello economico, non è una potenza economica, le proprie istituzioni economiche sono traballanti, non riesce a avere una capacità di penetrazione dei mercati a livello mondiale così efficace come ad esempio la Cina. La Cina invece, al contrario, sembra una grande potenza nell'arena economica, e soprattutto le sue capacità di penetrazione dei mercati, al di là, insomma, del coronavirus che l'ha un po' ridimensionata, però ha investito molto anche in Africa, ad esempio, mostrandosi di essere una potenza globale. E invece nell'arena militare è più debole. Sono 50 anni che tenta di riprendersi Taiwan, ma i taiwanesi non ne vogliono neanche sentir parlare. E in qualche modo anche in Asia orientale non ha questa capacità di influire a livello politico-militare. Dopotutto è un paese che in qualche modo a livello politico-militare sembra avere un orientamento prevalentemente pacifico. Questo è positivo per i paesi asiatici e per tutto il mondo, intendiamoci. I paesi europei sono sempre più incerti in politica estera, quindi come si fa a dire che Francia, Gran Bretagna, Germania hanno una capacità di consolidare un sistema multipolare tipo che possa equilibrare gli Stati Uniti da un lato e la Russia e la Cina dall'altro? L'Unione Europea non ci pensa neanche lontanamente a fare una politica estera comune. Per non parlare poi dei paesi dei BRICS, dei paesi emergenti, Brasile, India, Sudafrica, insomma, la loro politica estera è una politica estera parecchio debole. È una politica estera parecchio debole. E quindi questa situazione sta a dire che cosa? Sta a dire che nessuno dei tre scenari riesce a raffigurare bene l'evoluzione attuale della politica internazionale e quindi in qualche modo non c'è più l'unipolarismo. Il concerto delle potenze è finito dopo l'intervento in Iraq, ci si sta avvicinando verso il multipolarismo, ma non siamo dentro il modello unipolare, perché il modello multipolare avrebbe bisogno appunto di una balance of power più equilibrata. È molto squilibrata, potremmo dire che quasi c'è una sorta di primus inter pares, che sono gli Stati Uniti, ma anche quello, insomma, è uno scenario ibrido. Quindi nessuno dei tre modelli, né quello multipolare, né quello unipolare, né quello, del concetto delle potenze, si avvicina alla politica mondiale attuale. Forse quello che si avvicina di più in questo momento, però, è il multipolarismo, ovviamente. Ecco, a questo punto, però, a questo punto, cosa possiamo dire? Possiamo dire che nell'arena economica invece si è consolidato lo scenario del tripolarismo regionale, che lo vedete nella tipologia di pagina 95, è la casella in alto a destra, è il tripolarismo con regioni. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo tre macro regioni dove gli scambi economici sono più liberalizzati, le Americhe, Stati Uniti con America Latina, l'Asia, che ha due leader, la Cina e il Giappone, e poi c'è la cosiddetta Euro-Africa, che in qualche modo comprende i paesi dell'Unione Europea, l'Africa e anche il Medio Oriente. Quindi nel continente americano prevalgono gli scambi infraregionali tra Stati Uniti e America Latina, nel continente euroafricano prevalgono gli scambi infraregionali tra Unione Europea, Africa e Medio Oriente. Nel continente asiatico prevalgono gli scambi tra Cina e Giappone come giganti economici, chiamiamoli così, e i paesi asiatici. Però ecco appunto questo modello si chiama del regionalismo aperto, nel senso che non sono tre blocchi chiusi, impermeabili, non è uno scenario come i due blocchi della guerra fredda, perché se no altrimenti saremo nella casella, come vedete, nella casella in alto a sinistra della tipologia di pagina 95, il bipolarismo con blocchi. Il tripolarismo con regioni è un tripolarismo aperto, quindi che cosa significa? Significa che sono frequenti anche gli scambi e gli investimenti transregionali, quindi questo io. L'Unione Europea investe anche in America Latina e in Asia, gli Stati Uniti investono anche in Asia, forse un po' meno in Africa. Ecco, il Giappone e la Cina investono anche in America Latina e in Africa, però in Africa forse più la Cina che non il Giappone. Quando è che questi scambi transregionali si realizzano? Si realizzano soprattutto quando ci sono dei paesi emergenti, dei paesi in via di sviluppo. Se i paesi sono più poveri, prevalgono gli scambi infraregionali. Non a caso con i paesi africani, gli investimenti della, l'Unione Europea sono sempre quelli prevalenti, anche se negli ultimi anni sono molto cresciuti gli investimenti cinesi. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, ecco, quindi diciamo il regionalismo aperto funziona nella misura in cui, appunto, se i paesi, diciamo, dell'emisfero sud, ecco, chiamiamolo così, sono più poveri, si tende a avere quasi un blocco, anche se non è un blocco istituzionalizzato, è dettato principalmente dal fatto che se un paese è povero ci investe solo il gigante regionale, quindi in Africa ci investe soprattutto l'Unione Europea, anche se gli investimenti da Cina sono aumentati. In America Latina e in Asia invece ci sono più flussi transregionali, anche se restano minoritari rispetto a quelli infraregionali. Quindi il regionalismo aperto, ecco, è uno scenario che si è concretizzato fin dagli anni 90 e che sussiste tuttora. Come studiosi che hanno appunto proposto questo regionalismo aperto sono soprattutto gli studiosi di political economy, come ad esempio Katzenstein e Gilpin. Ecco, nella misura in cui questo. Ecco, se noi pensiamo agli scambi economici, abbiamo tre scenari: i blocchi in cui contano solo i flussi regionali, i flussi basati sulla prossimità geografica. Poi abbiamo le regioni in cui i flussi regionali basati sulla prossimità geografica prevalgono sui flussi globali, quelli basati sulla tecnologia. E i flussi globali basati sulla tecnologia si basano sul fatto che ci sono certi paesi più avanzati, quindi in Brasile, Messico, Argentina, in Malesia, Thailandia, Indonesia, ci sono flussi anche in Sudafrica, ci sono anche flussi non solo dai giganti economici locali, della propria regione, ma anche dai giganti economici delle altre regioni. Ecco, è ipotizzabile che in futuro si arrivi a uno scenario del multilateralismo globalizzato in cui la geografia non conta più, e quindi ci sono flussi e investimenti globali che in qualche modo, diciamo, prescindono dall'esistenza non solo di blocchi, ma soprattutto anche del regionalismo aperto. Però questo scenario, per dire, l'Italia investirebbe in Cile, in Nuova Zelanda, in Indonesia, in Marocco, in Argentina, cioè ovunque, e non c'entra più, no, smetterebbe di investire soprattutto in Tunisia, in Libia, in Albania, in Bosnia. Questa è la teoria del regionalismo aperto. Quindi conta solo la tecnologia, ognuno investe dove gli pare, ci sono degli scambi completamente globalizzati. Certo è che questo scenario del multilateralismo globalizzato, che veniva ipotizzato da alcuni studiosi nei primi anni 90, soprattutto dopo la crisi del 2008, e vedrete ancora di più con l'attuale crisi del coronavirus, insomma, si bloccherà abbastanza, quindi è uno scenario futuribile molto lontano. Attualmente non si sta tornando ai blocchi, anche se c'è qualcuno che dice: ma guardate, con la crisi del coronavirus forse rischieremo di tornare ai blocchi, la smetteranno gli imprenditori italiani di investire in Cina e torneranno a investire più nei paesi limitrofi del Mediterraneo, dell'Est Europa, e quindi in qualche modo, diciamo, comunque la situazione attuale è quella del tripolarismo regionalizzato. Che bilancio si può fare? Appunto, si può fare il bilancio che, appunto, cosa si può dire? Non c'è, la politica mondiale non funziona secondo un modello, anche se è un po' più vicino a quello del multipolarismo. E qui gli studiosi si dividono in due categorie: c'è chi dice è ancora una fase instabile, così come dal 1914 al 1945 non abbiamo avuto uno scenario stabile di sistema internazionale, che è durato 30 anni. Dall'89 siamo arrivati al 2020, quindi sono diciamo 30 anni. Quindi c'è chi dice: guardate, tra poco avremo un sistema multipolare più funzionante, oppure avremo un unipolarismo, ma questo sembra molto improbabile, a meno che non ci sia un nuovo presidente che vuole accentrare tutto, fare di nuovo le guerre e riesce a risolvere i conflitti. Però c'è anche chi dice che non ci sarà più, Kupchan, ad esempio, dice: guardate, siamo ormai nella postmodernità, non ci sarà più una politica internazionale che obbedisce ai modelli, siamo in un no one's world, un mondo di nessuno. Come c'è chi dice che adesso abbiamo il virus, c'è stata Ebola, c'è stata la SARS, c'è stato il coronavirus, però tutto andrà bene, finirà, torneremo a fare la nostra vita normale. E c'è chi dice invece no, magari riusciamo a sconfiggere il coronavirus e dopo qualche mese viene un altro virus di cui non abbiamo il vaccino. Quindi in qualche modo ci sono gli ottimisti e i pessimisti. C'è chi dice che in qualche modo ci sarà un nuovo modello di sistema internazionale, c'è chi dice che ormai ce lo possiamo dimenticare. Non ci sarà più un sistema internazionale che obbedisce a delle regole, ci sarà una sorta di caos, di anarchia, dove non c'è né unipolarismo, né concerto delle potenze, né bipolarismo, né tripolarismo, né multipolarismo. Ok, bene, via, facciamo un'altra pausa e poi faremo la terza ora sulla stabilità internazionale. Grazie.